Mi stavo dimenticando di registrare. Bene, che cosa vuol dire definire? Dare un significato ai termini utilizzati nei propri discorsi, in una situazione, eccetera, eccetera. Naturalmente, quando comunichiamo e diamo una definizione, bisogna creare senso nella mente di chi ci ascolta, no? A volte con i professori è difficile perché hanno tutta una loro, no? Un ordine delle nozioni con i quali magari non siamo sincronizzati perfettamente, no? Quindi bisogna cercare di entrare nell'ordine delle idee, delle conoscenze dei nostri professori, perché così è più facile comunicare con loro. E quindi cosa vuol dire definire? Beh, vuol dire precisare, no? Bene un concetto, quindi tracciare i confini, no? Di questo concetto, dare il suo significato, no? Il significato del significante, no? Bisogna fare attenzione appunto di non capire male certi concetti, no? Se per caso voi in diritto privato pensate che il diritto sia soggettivo, sia quello arbitrario, no? Che va bene tutto, vuol dire che non avete capito cos'è il diritto soggettivo, no? Che è quello che si riferisce al soggetto, del soggetto, no? Quindi fate un po' attenzione perché a volte i professori non ci pensano neanche più di tanto, no? A chiarire la terminologia che utilizzano. Dovete farlo voi, no? Dove ricondurre quel concetto al vostro universo simbolico, prima di tutto. Quindi la definizione deve essere per quanto possibile non vaga, perché se è vaga poi può essere un po' di tutto, capite? No? Non oscura, cioè bisogna che la controparte capisca cosa state dicendo, non deve essere ambigua, cioè deve dare modo di distinguere le cose, no? Non circolare, e lì la circolarità, allora, il problema della circolarità e dell'autoreferenzialità, eccetera, eccetera, è un problema un po' difficile perché la circolarità può essere utilizzata in senso creativo, no? Però nella definizione è un difetto, no? E vedremo tra poco un esempio per capire, no? Non deve essere né troppo ristretta né troppo ampia, altrimenti se troppo ristretta perdete qualche significato per la strada, se troppo ampia includete cose che non sono quelle che voi vorreste definire, no? Cercate di evitare i luoghi comuni perché sono poco accettati, no? Nei nostri discorsi, accademici. E facciamo attenzione che ci sono, problemi semantici sempre, perché due termini non hanno mai esattamente lo stesso significato. Potete controllare il dizionario, va sempre a finire che un termine ha una sfumatura diversa dall'altro, quindi i sinonimi, sono rari, no? Si possono utilizzare un po' gli insiemi per definire l'ambito semantico di un termine. È l'insieme degli oggetti cui un termine può essere applicato e detto la sua estensione o denotazione, no? Se trovate queste parole, hanno questo significato, no? Quindi, quali sono i requisiti di una buona definizione? Beh, la linearità, cioè non deve essere circolare, deve essere giusta, né troppo ampia né troppo stretta, deve essere chiara, deve essere affermativa. Sempre meglio non definire qualcosa con una negazione perché la negazione è difficile da gestire, no? Dà grande libertà la negazione. Economicità, ecco, più sintetica è, no? Meno ridondante è, e meglio è. Ma vediamo un po' a capire un pochino che tipologie di definizioni possiamo utilizzare. Beh, prima di tutto c'è la definizione di tipo denotativo, no? Dove potremmo utilizzare l'enumerazione, no? Oppure una denotazione di tipo ostensivo, cioè uno dice cos'è un portamine e io dico questo è un portamine e lo faccio vedere, adesso la telecamera me lo fa scomparire, ma insomma, no? E quindi la definizione di tipo ostentativo è quello che fa vedere, indica, no? L'oggetto che vogliamo chiarire, no? Quindi se un bambino piccolo mi chiede, papà, cos'è un portamine? Mio figlio ha 24 anni, quindi non fa più queste domande, ma no, io dico, questo è un portamine, e glielo faccio vedere, no? E quindi questa definizione denotativa va molto bene per il linguaggio comune, per le relazioni quotidiane. Allora, in ambito scientifico, può essere usata quella enumerativa, no? Che dice X è A, B, C e D, no? Ecco, questa può essere una definizione. È più apprezzata in ambito scientifico la definizione di tipo connotativo, no? E quindi cos'è la definizione connotativa? Che deriva da proprietà godute dagli oggetti attraverso una serie di qualificazione. D'altra parte, cosa abbiamo fatto prima quando abbiamo parlato del contratto? Alla fine dei conti, abbiamo proposto quattro qualificazioni del contratto che alla fine lo hanno definito, no? E la definizione di tipo connotativo fa proprio quello, anzi è proprio connotativa e condizionale, no? È enumerare un insieme di condizioni, cioè un insieme di qualificazioni, no? Che ci chiariscono ciò di cosa. Se io devo definire gatto, no? Posso incominciare con una serie di qualificazioni, quadrupede, peloso, no? E poi devo trovare una serie di altri, naturalmente, qualificazioni che me lo distinguano dal cane, prima di tutto, no? Che gira più o meno negli stessi ambiti, o dalla lince piuttosto che dal leopardo, no? Quindi, e non è sempre facile. Anzi, è più facile proporre una definizione condizionale di contratto piuttosto che di gatto, nel senso che vi sfido in pochi minuti a trovarmi le altre qualificazioni che mi distinguono il gatto dal cane. Non potete dire è un felino. Perché quella è una categoria ampia, no? Dovreste fare delle qualificazioni precise, no? E, ecco, la definizione più apprezzata nelle scienze è quella per genus et differentiam, per genere e specificità. Indica il genere, la classe ampia, e allora sì, in questo caso direi il gatto che cos'è? È un felino, no? Grande classe, no? Che comprende degli animali che hanno determinate caratteristiche, no? Quando vado dal veterinario, no? C'è la tabella con parte dal leone e finisce per il gatti, col gattino, no? Con tutti i felini, no? Allora, cosa vuol dire essere felino oggi? No, oggi, insomma. E cosa essere? Beh, lì dovete andare a parlare con lo scienziato naturale, perché io purtroppo arrivo fino a un certo punto e poi io ho un bassotto, no? Quindi la definizione per genus e differenza prima vi dà la categoria generale. E poi vi propone una serie di qualificazioni distintive che distinguono l'oggetto da altri oggetti dello stesso genere. Quindi il gatto è un felino di piccola dimensione domestico, no? E così escludiamo il leone o la tigre, no? E poi sicuramente lo scienziato naturale saprà dirvi altre un paio di qualificazioni che precisano il gatto e lo distinguono dalla lince che ha una dimensione un po' più vicina, no? Ma se voglio definire triangolo, cos'è? Genere, una figura piana. E ce ne sono tante. E poi devo precisare che ha tre lati. Se dico che ha tre lati, oppure tre angoli, che è la stessa cosa, ho individuato il triangolo e l'ho distinto dal rettangolo, dal cerchio, cose di questo tipo, no? Quindi la definizione per genus e differenza, categoria, famiglia e poi elementi che permettono di distinguere quell'elemento dagli altri della famiglia, no? E quindi questa è la definizione migliore, più apprezzata nella scienza, no? Là. Però ce ne sono altre. Quella attraversa parafrasi, no? Cioè fare un giro di parole che amplia l'insieme delle proprietà dell'oggetto, no? In qualche modo, e che poi riesce però a precisare di cosa stiamo parlando. Per esempio, che cos'è un fratello? Spiegatemi fratello, no? Non è tanto facile. Con una parafrasi, però si riesce, c'è cioè il figlio maschio degli stessi genitori, no? Questo è un giro di parole che però riesce a definire esattamente che cos'è un fratello, no? Oppure, questa naturalmente è una tipica battuta, il ladro chi è il ladro? È colui che trova le cose prima che gli altri le perdano, no? Che era, non so dove l'ho sentita, ma insomma, anche in questo caso è una parafrasi, no? Messa in modo che risulti anche divertente perché cerca di scaricare un po' l'elemento, no, maligno, no, dal termine ladro, no? E che però spiega esattamente che cosa fa, insomma, qual è la qualifica fondamentale. Poi ci sono definizioni di tipo sinonimiche. Bisogna trovare il sinonimo, cioè un termine che ha un'estensione semantica simile, no? Coraggioso uguale ardimentoso, no? Ecco, come abbiamo detto prima, bisogna fare attenzione perché se vogliamo essere precisi, 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 coraggioso ha qualche aspetto che non coincide con ardimentoso e viceversa, cioè ci sono poche parole che hanno esattamente lo stesso significato. È chiaro che tra coraggioso e ardimentoso ci siamo al 98% e quindi normalmente basta, no? Questo sinonimo. È molto utilizzata anche la definizione operazionale. Anche nel diritto, no? Che cos'è una definizione operazionale? Beh, quando indichiamo un termine con le operazioni che si compiono per ottenerlo. La temperatura è ciò che viene misurato dal termometro, no? Naturalmente stiamo cercando di definire temperatura, però dobbiamo sapere cos'è un termometro, altrimenti non abbiamo definito niente, altrimenti rimane circolare, no? Ecco, questa definizione qua, per esempio, la temperatura è ciò che viene misurato dal termometro, tende ad essere un po' circolare, no? Perché il termometro che cos'è? Il termometro è ciò che misura la temperatura. E la temperatura cos'è? Quella che viene misurata dal termometro. E allora qua siamo. No, 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 se non conosciamo questi due termini, la cosa non funziona. Se voglio definire il formaggio è la sostanza ottenuta cagliando il latte, no? Poi probabilmente dovrò spiegare cosa vuol dire cagliare il latte, che non è una cosa che sia conosciutissima, no? Con che sostanze si fa la cagliatura del latte? eccetera, eccetera, insomma. Però a volte scientificamente va molto bene, no? Molto bene la definizione di tipo operazionale. Torniamo sulla definizione per genus e differentia. Io l'ho trovata l'altro giorno, anzi l'ho citata in un lavoro, no? La definizione di tecnologia che dava un autore che qua mi sono dimenticato di mettere, ma non importa. Dice che la tecnologia è che cosa? Una attività umana. Quindi molto ampio, no? E poi bisogna specificare, volta sistematicamente a fare o utilizzare artefatti, no? Beh, naturalmente può essere un po' difficile da capire cos'è un artefatto, no? È qualcosa di fatto ad arte, no? Anche in questo caso il rischio è di essere un po' circolare, no? Ma andiamo un po' più sul quotidiano, o meglio, non tanto quotidiano, visto che qua non nevica, bisogna andare a Rimini per trovare la neve, no? E la valanga, cos'è la valanga? È una massa di neve. Ma non qualsiasi massa di neve. Allora dobbiamo specificare. Per essere una valanga deve muoversi lungo un pendio improvvisamente e velocemente, no? Naturalmente, se siamo dei geologi o degli scienziati naturali, potremmo fare un po' i difficili e dire che c'è la valanga e c'è la slavina. Che differenza c'è tra la valanga e la slavina? Allora, chiaramente questa definizione non ci permette di distinguere tra valanga e slavina e quindi bisognerebbe mettere qualche altro qualificante per essere sicuri di avere distinto la valanga dalla slavina, no? Nel diritto le definizioni sono molto utilizzate nei contratti perché i contratti spesso sono preceduti, o comunque la prima parte del contratto è preceduto da. Il contratto si inizia con delle descrizioni stipulative. Cosa sono le descrizioni stipulative? Sono delle definizioni dove i contraenti si impegnano, no? A utilizzare il termine in conformità a una determinata regola. No? Quindi nel contratto che segue utilizzeremo il termine X, Y, Z e X vorrà dire questo, Y vorrà dire quello, in maniera che poi successivamente non nascano contenziosi sui diversi significati che potremmo attribuire ai termini e che portano magari a un adempimento che non soddisfa una parte perché l'altra dava un significato completamente diverso al termine usato nel contratto. Poi ci sono le descrizioni precisanti. Cosa sono? Sono delle descrizioni, delle definizioni stipulative che limitano il significato di un termine. Provate a pensare al regolamento di condominio che vieta gli animali, ma di un certo tipo, no? Cioè, vogliamo che i condomini non tengano nei loro appartamenti coccodrilli, ippopotami, no? Ma se hanno dei canarini o dei gatti, va bene. Allora, tendenzialmente si vieta di tenere animali in condominio. E poi, però, con questo termine animali, poi si specifica che sono sopra una certa taglia o fanno rumore o quello che vogliamo. Insomma. E quindi si può precisare, definire meglio che cosa intendiamo. Quelle sono le descrizioni o definizioni precisanti. Quali sono le tipiche fallacie nelle definizioni? Beh, ci sono le definizioni troppo ampie. Provate a pensare a questa che vi propongo, che viene dall'ambito economico. Lo speculatore è colui che investe risorse per ottenere elevati guadagni. Allora, non necessariamente chiunque investa dei suoi risparmi, no? Vuole ottenere i guadagni più elevati possibili e non per questo è uno speculatore. Quindi qua abbiamo chiarito che lo speculatore investe risorse, no? E vuole un elevato guadagno. Però anche altri che non sono speculatori vogliono fare lo stesso. E quindi questa definizione non l'abbiamo formulata bene, è troppo ampia. D'altra parte, se dico che lo speculatore è colui che investe il proprio denaro per ottenere elevati guadagni in conto capitale a breve termine, a questo punto ho specificato troppo, perché ci sono tanti speculatori che non investono il proprio denaro, ma quello altrui, no? Le società finanziarie che gestiscono il risparmio per conto di terzi, no? Tendenzialmente svolgono attività speculative se si presenta l'occasione, no? E quindi vogliono avere guadagni elevati in conto capitale a breve termine, cioè non puntano al reddito da un'attività economica, ma puntano ad aumentare, no? Il valore da guadagnare, da comprare e vendere in conto capitale, insomma, un guadagno in conto di capitale da questa attività. Quindi dire il proprio denaro vuol dire dire troppo. Abbiamo inquadrato solo una certa parte degli speculatori e abbiamo dimenticato altri speculatori che lo fanno spesso per professione, no? Quindi che fanno speculazioni per mestiere, no? E quindi non investono il proprio denaro, ma quello del fondo per cui lavorano, no? Definizione oscura. Se vi propongo questa definizione, voi sicuramente mi direte che è oscura. I credit default swaps sono una tipologia di prodotti derivati. Se io vi propongo questa definizione qua, vi ho spiegato che cosa sono i CDS. Io credo che possiate dire tranquillamente di no. Professore, non ci hai spiegato che cosa sono i CDS, perché noi non sappiamo che cosa sono i prodotti finanziari derivati. Quindi, per spiegare credit default swaps, io ho usato un concetto, quello di prodotto finanziario derivato. Non ho scritto prodotto finanziario derivato perché non ci stava, ma insomma ho scritto derivati. Beh, ho usato un concetto che è altrettanto oscuro di credit default swaps e quindi la definizione è rimasta oscura. Non ho detto niente di facilmente comprensibile. Poi c'è la definizione circolare. Mi diverte sempre proporre questa definizione che è tratta da Molière, una delle sue commedie ambientate proprio all'Università di Padova, dove c'è il professore di medicina che sta facendo gli esami e sta facendo la domanda del perché l'oppio fa addormentare agli studenti. E gli studenti si sussuegono farfugliando delle cose che il professore ritiene inappropriate, li boccia tutto finché non arriva uno studente che dice l'oppio fa addormentare perché contiene un principio dormitivo. No? Questa è la traduzione italiana, perlomeno da come dire. Molière dice così. E naturalmente il professore dice: "Ah, bravissimo!" E questo viene promosso. Naturalmente Molière voleva prendere in giro i professoroni di medicina di Padova, no? Mettendo in ridicolo un po' quella conoscenza che è totalmente autoreferenziale, nel senso che dire che una cosa fa addormentare perché ha un principio dormitivo, ha un principio dormitivo vuol dire che fa addormentare, cioè quindi c'è una sostanza che fa addormentare. Perché fa addormentare l'oppio? Perché contiene una sostanza che fa addormentare. Capite che non avete detto assolutamente nulla del perché l'oppio fa addormentare. Naturalmente l'oppio non fa addormentare per magia, ma perché è una sostanza che ha un certo effetto sul nostro organismo. Però dicendo così viene anche chiamato petitio principis, cioè in realtà avete spiegato ciò che volete spiegare e definire con una proprietà di ciò che state cercando di chiarire. Quindi è una definizione circolare. A volte le definizioni devono essere circolari, nel senso che si ridice ciò che diciamo con una perifrasi, no? Come abbiamo visto prima, che il fratello è il figlio degli stessi genitori, figlio maschio, no? E a volte allungando e specificando si riesce a chiarire, diciamo, no? Ma tendenzialmente l'essere circolare non è una bella cosa. Poi ci sono le definizioni di tipo autocontraddittorie. Cosa vuol dire? Beh, sono definizioni che in realtà contraddicono un po' quello che vogliono dire. Per esempio, una società è libera se nessuno può violare le leggi. Allora, naturalmente, se nessuno viola le leggi, vuol dire che c'è una maggiore libertà. Ma se nessuno può violare le leggi, vuol dire che c'è una li limitazione della libertà delle persone, no? Quindi in qualche modo abbiamo sottolineato una proprietà che però messa così sembrerebbe contraddittoria, no? Ecco, c'è un altro errore che è la definizione cosiddetta esistenziale, no? Voi volete definire cos'è un contratto e dite è quando due o più parti. Allora, questo è quando andrebbe evitato il più possibile. Numero uno perché è superfluo, numero due mi dà così una dimensione o temporale o esistenziale che non è per niente, diciamo, elegante, no? Meglio dire, il contratto è l'accordo, cioè dite subito una proprietà chiave, cruciale della cosa che volete definire. E dire che il contratto è un accordo vuol dire proporre la categoria più ampia. Questa è una definizione per genus et differentia, no? Vedete, l'accordo e poi dite altre cose che vanno a specificare di che tipo di accordo si tratta, no? Quindi è quando risulta del tutto superfluo e vi manca invece proprio il termine chiave, è un accordo, no? Fa parte della famiglia degli accordi, no? Non fa parte della famiglia delle quando, no? Fa parte di qualcosa di molto più preciso, no? Bene, possiamo anche interpretare, no, tutto questo, l'avevamo visto prima, questa pagina 17, con tutta una serie di concetti, cioè la nostra interpretazione per sistemi, di cui vi avevo parlato prima, è quella che, no, suddivide i nostri concetti in classi più ampie che comprendono classi più ristrette, no? Per esempio, la compravendita è sia un contratto, sia un negozio, sia un atto, sia un fatto, però la famiglia dei fatti è quella che comprende tutti, no? Quindi, se vogliamo dire cos'è un contratto, potremmo partire, per esempio, prima abbiamo detto un accordo, beh, forse il professore di diritto privato preferirebbe che noi dicessimo che il contratto è un negozio che ha per oggetto, no? E poi possiamo specificare soprattutto la patrimonialità che va a perfezionare. Naturalmente, se noi diciamo che il contratto è un fatto, va bene, però poi dovremmo mettere una valanga di qualificanti per scendere fino al livello dell'insieme dei contratti, no? Se partiamo invece nella definizione per genere su differenza con l'insieme subito superiore, naturalmente riusciamo a chiarire le cose molto più rapidamente. Ecco, poi c'è l'esempio, no? L'esempio è sempre utile in diritto. Diciamo che non è efficace definire con esempi, però a volte il professore può chiedervi degli esempi. Perché è un modo abbastanza rapido ed efficace, di capire se avete capito di cosa state parlando oppure no. In realtà, fare degli esempi quando si parla in astratto a volte può essere difficile, nel senso che possono venire in mente, no? Un insieme inappropriato, no? Delle cose che in realtà non ricadono facilmente in quello che di cui stiamo parlando. E poi c'è l'elenco, naturalmente, che è una semplice enumerazione degli elementi di una classe. Dovrebbe essere completo per essere significativo, ma a volte non è possibile, no? E non sempre è possibile realizzare un elenco, nel senso che l'elenco può essere anche aperto, no? Può essere sempre aperto a nuovi tipi di elementi. Nelle leggi l'elenco è molto utilizzato, no? Vedete qua l'esempio di qualche articolo primo del codice civile, il 1325, l'articolo 17 del codice penale, l'articolo 19, primo e secondo del codice penale. Vedete che spesso la legge fa degli elenchi. Vedete il requisito del contratto: sono l'accordo, la causa, l'oggetto, la forma, no? Codice penale che dice le pene principali sono la morte, l'ergastolo, la reclusione, la multa, la morte che poi non è più prevista nel nostro ordinamento. E poi le pene accessorie, anche quelle sono un elenco, no? Sono elenchi che potrebbero essere aperti, nel senso che potremmo inventare una nuova punizione, potremmo inventare altre pene accessorie, eccetera, eccetera. Quindi sono indicative, diciamo. La classificazione, invece, è sempre stata un'operazione scientifica fondamentale, soprattutto provate a pensare alle scienze naturali, cioè quelli che vanno in cerca di farfalle per poi fare la classificazione di tutti i lepidotteri, no? Eccetera, eccetera. E la classificazione rispetto all'elenco enuncia le sottoclassi in cui una classe è divisibile senza residui. Cioè, quando facciamo una classificazione non può rimanere aperta e non possiamo dimenticare nessuna sottoclasse del nostro insieme, no? Quindi consente una rappresentazione ordinata in un campo di esperienza, no? E anche in diritto le classificazioni possono essere fondamentali. Provate a pensare alle fonti del diritto. Che tendenzialmente quando fate diritto privato, le prime giornate vi parlano delle fonti del diritto, no? E vi sono più classificazioni possibili, però naturalmente quella delle fonti del diritto dovrebbe essere una classificazione abbastanza precisa. Questa l'ho presa, credo, da uno dei tre libri di cui vi parlavo, non mi ricordo più se dal primo o dal terzo. Vedete, scusate che non si vede bene la scrittura fonti sopra, queste sono tutte, a pagina 21, sono tutte fonti del diritto, e vedete il tipo di fonti, no? E vedete i criteri, no? Con le loro sottocategorie, no? Se potete vederveli da solo, ma può essere uno specchietto che vi può essere anche utile. E questa è proprio una classificazione. Naturalmente la classificazione può avere i suoi problemi, no? Può essere difficile enumerare tutti gli elementi della classe e quindi per rendere completa la suddivisione spesso si introducono sottoclassi residuali, no? Come dire. Il nostro sistema X comprende A, B, C e D e poi c'è E che è tutto il resto, no? E in questo modo chiudiamo l'elenco e diventa una classificazione. Errori nel caso della classificazione possono essere il fraintendimento quando si fornisce un elenco anziché una classificazione. Oppure confondere le classificazioni con il numero di sottoclassi. L'errore classico però è la mancanza di completezza e la mancanza di distintività. Cioè, quando va a finire che uno degli oggetti può essere inserito in più sottoclassi. Allora, per quanto riguarda i punti C e D, la mancanza di completezza e la mancanza di distintività, uno dei grandi esempi letterari che vi faccio è la cosiddetta stravagante classificazione dell'emporio celeste di conoscimenti benevoli riportata da Jorge Luis Borges, no, nel racconto L'idioma analitico di John Wilkins. Scriveva il nostro autore: codeste ambiguità, ridondanze ed efficienze ricordano quelle che il dottor Franz Kuhn attribuisce a un'enciclopedia cinese che si intitola Emporio Celeste di Conoscimenti Benevoli. Nelle sue remote pagine è scritto che gli animali, ecco, quindi gli animali, si dividono in A. Appartenente, quindi dovrebbe dare una classificazione, si dice gli animali si dividono in, no? Una classificazione, ma poi se poi andiamo a leggere, A, appartenenti all'imperatore, B, imbalsamati, C, ammaestrati, D, lattonzoli, E, sirene, F, favolosi, G, cani randagi, H, inclusi in questa classificazione, I che si agitano come pazzi, J innumerevoli, K disegnati con un pennello finissimo di pelo di cammello, L eccetera, M che hanno rotto il vaso, N che da lontano sembrano mosche. No? Ecco, una classificazione di questo tipo, beh, ogni tanto se ne trova di questo tipo. Naturalmente, che cosa manca? Ma manca sicuramente la completezza, ma soprattutto manca la distintività, nel senso che uno stesso animale potrebbe ricadere in più categorie, no? E partendo con queste categorie, uno potrebbe dire appartenenti all'imperatore oppure non appartenenti all'imperatore, no? Ma passando invece a imbalsamati o ammaestrati, potremmo avere un animale imbalsamato che appartiene all'imperatore, no? Un animale ammaestrato che appartiene all'imperatore, un lattonzolo imbalsamato e via dicendo. Quindi vedete, manca la distintività totalmente. Quindi questa non è una classificazione alla fine dei conti. Benone. Abbiamo terminato il primo lucido, abbiamo fatto una pausa breve brevissima e quindi io direi che a questo punto possiamo anche concludere. Mi chiedevo se ci fossero delle domande. Nel quiz di prova che c'è qua sotto ci sono cose, almeno mi sembra di aver messo dentro, penso di aver messo tre o quattro domande che riguardano le cose che abbiamo fatto oggi. Quindi se volete domani mattina, se volete anche adesso, ma oppure domani mattina, provate a fare questo quiz. L'ambiente è esattamente quello del test finale, e quindi si farà con questo sistema e potete prendere confidenza appunto con questo, con questa piattaforma. Qualche domanda? Se non ci sono domande, se vi vengono in mente altre domande, me lo dite domani, perché insomma sono 3 giorni e quindi non ci sono problemi. Intanto io vi auguro buona serata e anche buon appetito perché ci stiamo avvicinando all'ora di cena. E quindi buona serata. A domani. 17
Domani alle 17, giusto?
tonde, sì.
Ok, grazie mille, buona serata.
Arrivederci.
Grazie,
Buona
arrivederci.
serata.
Arrivederci,
Buona
arrivederci.
serata.
Buona serata. Grazie, buona serata.
Arrivederci.